This is Non Solo Poli.
Siamo ritornati con il primo mercoledì dell'anno 2020. Ciao Gabri.
Ciao Marco, ciao Franca e
Regina. Ciao anche a Fra. Allora, mercoledì è il nostro giorno jolly, possiamo dire, perché diciamo che ogni tanto lo dedichiamo alle app, ogni tanto chiamiamo degli ospiti.
Abbiamo deciso di iniziare l'anno nuovo col botto.
Esatto, diciamo sui generis, diverso rispetto al solito. Però prima lanciamo i soliti contatti, perché nel 2020 non sono cambiati, però magari qualcuno durante le vacanze li ha dimenticati.
Allora, ci trovate su Instagram, non solo Poli, Polito on the Quadre. Poi siamo su Facebook, sempre Polito _ on the Quadre. Abbiamo il sito web www.politondequadre.it.
Ondequadre.polito.it, errore da matita rossa.
Io me li sono già dimenticati.
Sì, ci potete ascoltare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.10 alle 13.30, o in replica dalle 20.10 alle 20.30, o su un podcast.
Esatto, siamo anche su Spotify, sempre esatto. Polito on the Quadre.
Se volete poi contattare noi tre in particolare, abbiamo la mail non solo poli@gmail.com, oltre ai nostri profili privati, dove insomma ci potete scrivere, però quelli li lasciamo in separata sede.
Ok, quindi questa prima parte istituzionale è stata fatta, è il momento di presentare il nostro ospite, che è un particolare, non è un gruppo.
È una persona.
È diciamo, una persona sola.
Allora, possiamo dare l'opportunità al
cappellano dell'Università di Torino.
Anche del Politecnico.
Anche del Politecnico.
Sì, l'avete presentato come se fossi un marziano.
Un ettrino, no.
Beh, un ettrino, lavoro per uno che è così, in effetti.
Don Luca.
Don Luca Peiron, sì.
Sì, quindi...
Buongiorno a tutti.
Dicevi cappellano del Politecnico, anche di Unito. Diciamo, in preparazione della puntata ci stavi dicendo che avevi 30 incarichi diversi.
Io vedo gente, faccio cose, sì.
Sì,
e appunto, se si è capito, è un prete, Don Luca Peiron, chiariamolo. Appunto, la prima domanda che ci viene da farti è un po' se ci racconti di te stesso, come sei diventato prete.
Sì, abbiamo 5-6 giorni, sì, per raccontare questa cosa. Io non sono nato prete, i preti non nascono preti, qualcuno sì, qualcuno no. Nella vita io facevo ben altro, facevo l'avvocato, il consulente di proprietà industriale, che è un legale che si occupa di marchi, brevetti, diritto d'autore. Poi una serie di vicissitudini, storie, cose, e io ho sempre creduto, andavo a messa la domenica ma niente di più, e poi appunto una serie di vicissitudini che mi hanno portato un po' a pensare, a ripensare alla mia vita, e quindi lasciare il lavoro, lasciare la fidanzata, entrare in seminario a 28 anni e uscirne prete a 33 qualche anno fa.
Sì. Beh, diciamo è stato... percorso particolare, anche diciamo in controtendenza rispetto a quello che si fa di solito, cioè negli ultimi tempi è molta gente che abbandona la fede anziché riavvicinarci. Sì,
non lo so, forse negli ultimi tempi tanta gente abbandona un certo modo di vedere Dio, un certo modo di accostarsi a Lui, ma in realtà la domanda su Dio in tante forme si manifesta. Poi la gente si inventa modi per recuperare questo rapporto, che può essere fatto appunto in tanti modi. In realtà la percezione che io ho del mondo che ci circonda, ma anche degli studenti universitari, direi che è in controtendenza rispetto alla controtendenza. Nel senso che...
Quindi fa tutto il giro di 360 gradi e ritorna nell'istituzione.
Esatto, qualcosa del genere, diciamo così.
Perfetto, allora dopo questa prima panoramica introduttiva su Don Luca, il momento di lanciare la prima canzone.
Canzone che hai scelto tu, tra l'altro, è una di quelle canzoni che dici, cioè la sento, la conosco, però non so il titolo, e ti diamo l'opportunità di lanciarla.
E non la gay. Escape.
Questa era Enola Gay e io continuo con la mia campagna musicale contro Francesco e Marco, che viene approvata anche da Don Luca, perché come gli dicevo prima a me piace tutto un altro genere.
È cambiato l'anno, non sono cambiate le situazioni. Noi le canzoni continueremo a sceglierle, perché siamo in democrazia, siamo 2 su 3 che non le approviamo, quindi mi sembra giusto.
Comunque ritorniamo con Don Luca. Appunto, Don Luca, perché sei qua? Perché nonostante il fatto che sei il cappellano dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino, hai anche partecipato al Festival della Tecnologia. Quindi, collegandoci al tuo intervento al Festival della Tecnologia, parliamo un po' del mondo di internet. Quindi cos'è per te internet nel 2020?
Per me è un'opportunità. La cosa bella della tecnologia è che rappresenta in qualche modo un'espressione compiuta della grandezza straordinaria dell'essere umano. E quindi internet è una delle espressioni dell'essere umano, forse la più bella, perché permette una delle caratteristiche che ci è propria, no? La capacità di entrare in relazione, il desiderio di entrare in relazione, la bellezza di creare relazioni. La fatica oggi rispetto al web, così come lo viviamo tutti, è confondere le connessioni con le relazioni. Le connessioni sono sostanziali e sostanzianti nella misura in cui ci aiutano a creare relazioni. Se le confondiamo, se la nostra unica preoccupazione è essere connessi, ci dimentichiamo in realtà di chi c'è dall'altra parte dello schermo.
Quindi diciamo, perché c'è sempre questa duplice giudizio sul mondo di internet, sia negativo, c'è chi è totalmente contro, ma anche positivo. Quindi quasi il tuo giudizio si colloca in una via di mezzo, come uno strumento a servizio dell'uomo e non il contrario.
In realtà mezzo e mezzo, nel senso che la tecnologia, soprattutto questa tecnologia, non è mai neutra, nel senso che è vero che non è né cattiva né buona, però può essere profondamente cattiva o profondamente buona. Nel momento in cui la utilizziamo ha dei caratteri, per esempio l'irreversibilità, cioè se imbocchiamo una strada tecnologica è molto difficile tornare indietro, quindi prima di imboccarla bisognerebbe farsi delle domande sostanziali, e credo che la domanda sostanziale sia sul web o qualunque tipo di tecnologia: questa roba qui, così come la stiamo utilizzando, permette all'essere umano di continuare a essere se stesso? È generativa di umanità, è antropica, cioè custodisce l'umano per quello che è? Questa dovrebbe essere la domanda fondamentale che ci facciamo, ma anche semplicemente utilizzando un telefono. Non so, mando un messaggio a una persona che ha vissuto qualcosa di complesso, di complicato, di faticoso, di doloroso. Ti sono vicino, va bene, ma tra scrivere ti sono vicino su WhatsApp e scegliere di andare a trovare questa persona c'è una grossa differenza. Ecco, io credo che sia importante non usare la tecnologia come alibi per smettere di essere invece quello che davvero siamo. Se gli sei vicino sul serio, prendi la bici e vallo a trovare.
Beh, diciamo che appunto io e Gabri eravamo attentissimi, perché è un problema che si sente, soprattutto poi diciamo noi che lo usiamo in maniera più massiva, diciamo, perché abbiamo scoperto il tuo piccolo trucchetto del cellulare, probabilmente datato, non lo so, 2002-2003, però
sia nello spazio. Scusa.
Però diciamo che è un problema che si sente, si riflette anche in tutti i, come dire, i relatori del festival, diciamo che si soffermavano proprio sul rapporto. Mi ricordo che appunto lo slogan era tecnologia e umanità, e quindi c'era questo dualismo, perché non si capisce cosa sia chi sia funzione di chi ormai. E quindi effettivamente diciamo bisognerebbe prestare molta più attenzione, e forse anche un'educazione nelle scuole.
Io credo che sia fondamentale capire questo, che la tecnologia è uno straordinario strumento a servizio nel momento in cui non asservisce. Questo sta a noi farlo, e la conoscenza, tu parlavi di educazione, è molto vero, la conoscenza è l'elemento centrale, essere educati a... Tu parlavi di scuole, forse oggi parlerei più di genitori che di bambini, e forse anche della vostra generazione.
Però il problema si può dire che siano i genitori stessi che hanno bisogno di un'educazione a internet o alle tecnologie.
Io credo che oggi i genitori debbano essere educati a essere adulti. La fatica di questo tempo, non so se voi la fate, è che avete degli adulti che non fanno gli adulti, ma si sono dimenticati che a un certo punto l'adolescenza ha una scadenza.
Per fortuna io non ho questo problema. Ringrazio mia mamma e mio papà se mi stanno ascoltando. Comunque, di nuovo torniamo in pausa musicale, quindi un'altra canzone scelta da Don Luca.
Esatto, questa è di un grande cantautore italiano che però è un po' sconosciuta, infatti ti ringrazio. La canzone in questione è
Dottor Doberman.
Sta in collina, dottor Doberman. 6 milioni a metro quadro. E tua moglie sembra proprio una regina. Però è la moglie di un ladro. Se sei buono andrai all'inferno, dottor Doberman. Stanno già aspettare. C'è il tuo nome nell'elenco, vuoi scommetterci? Prova a bussare.
Questo era Dottor Doberman e durante la pausa musicale ci chiedevamo perché la scelta è ricaduta su questa canzone.
Ma Enola Gay, Dottor Doberman sono canzoni dei miei tempi che sono vecchio e bacucco, però credo che possano rappresentare bene una parte delle risposte alle domande che mi stavate facendo, cioè il ruolo della tecnologia. Enola Gay è il nome del bombardiere che ha sganciato la bomba atomica, e Dottor Doberman racconta, se vogliamo, un atteggiamento mentale nei confronti di chi ha le leve del potere. Le due cose stanno insieme. Oggi la cultura digitale di fatto è in mano a pochissimi soggetti, 5 in tutto il mondo, che fanno di fatto quello che un po' gli pare piace, no? Qualcuno ha parlato di capitalismo immateriale. Questo sposta non soltanto interessi economici, ma sposta enormi interessi culturali, sposta il nostro modo di pensare, di stare nelle cose, di relazionarci con le cose. E questa è di fatto una bomba atomica culturale, perché sta stravolgendo quello che fino ad oggi abbiamo fatto, che non è detto che sia per forza di cose giusto o buono, ma in qualche modo l'avevamo scelto. Oggi rischiamo di non poter neanche scegliere. Pensiamo di scegliere quello che in realtà è stato scelto prima. Faccio un esempio molto stupido, se volete. Un videogioco può avere tutte le opzioni del mondo, ma di fatto tu stai in qualcosa che qualcun altro ha già scelto per te. Se giochi con i Lego è diverso. Se noi rovesciamo tutto questo in tutto quello che siamo, per cui io posso dire come mi sento esclusivamente in un elenco, per quanto lungo, di emoticons, questo non può mai raccontare le profondità del mio cuore. Se noi riduciamo la nostra capacità lessicale a quello che una macchina ci suggerisce, noi riduciamo la nostra capacità di essere umani, perché non abbiamo più le parole e le lettere per dire quello che abbiamo nel cuore. Alla fine diventiamo degli analfabeti emotivi.
E secondo te, in tutto questo panorama che ci hai descritto, il cristianesimo come si inserisce?
Beh, abbiamo festeggiato da poco il Natale. Il cristianesimo si inserisce proprio così. Nel cristianesimo Dio si è fatto uomo, Dio si è fatto carne, per dire che ciò che è autenticamente umano è autenticamente divino, che la verità dell'uomo, quando effettivamente è verità anche di Dio. Il cristianesimo insegna che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè che all'origine di tutto c'è una relazione profonda, e questa relazione è data anche dal nome stesso, no? Essere padre, essere figlio è diverso. Il cristianesimo, il Vangelo, la tradizione della Chiesa Cattolica in qualche modo restituisce, può restituire oggi delle coordinate antropologiche, filosofiche, sociali che ci permettono di recuperare la centralità dell'uomo, ma una centralità in cui l'uomo non è da solo al centro, perché l'uomo al centro è stato tante volte e ha fatto un sacco di guai, no? Tutte le questioni ambientali dimostrano che mettere l'uomo al centro è un'espressione ambigua. Nel cristianesimo Gesù è vero Dio e vero uomo, quindi mette l'uomo al centro, ma non da solo. Accanto gli mette anche una dimensione trascendente. Uno può essere non credente e quindi questa cosa interessargli meno, ma in realtà se noi introduciamo questa dimensione, introduciamo la dimensione del bene comune, la dimensione della sussidiarietà, eccetera, ci rendiamo conto che un essere umano è al centro e deve essere al centro nella misura in cui questo centro permette a tutto, compresa la periferia, di vivere e di vivere bene. L'essere umano al centro non è un essere umano padrone, ma è un essere umano amministratore, uno che si prende cura di. Questa credo che possa essere non la grande lezione, ma la grande suggestione che il cristianesimo può restituire anche nella cultura digitale.
Beh,
che dire? No, ti ringraziamo perché è stato veramente interessante, sbalorditivo. Cioè, ci siamo persi l'intervento al festival perché dovevamo lavorare anche noi, però ti ringraziamo e penso che anche i nostri ascoltatori abbiano apprezzato.
Sì, purtroppo il nostro tempo... tempo a nostra disposizione è finito.
Però lasciatemi fare lo spot.
Ovvero?
E su Facebook io sono Don Luca Cappellano, dove Cappellano non è il cognome, perché se, probabilmente non mi sarei mai fatto prete, ma è un po' la funzione che ho. Quindi okay. Vi aspetto online.
Perfetto. Perfetto. Buon mercoledì a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.
Divertitevi allora. Arrivederci.